ad alta voce. Tommaso Ragno legge La bella estate di Cesare Pavese. Terza puntata.
Il mattino dopo ci tornarono insieme, perché stavolta era Amelia che doveva posare. «Guai a te», le disse Amelia, «se mi prendi ancora il posto. Quella zerone sa che ti accontenti di gelati e con la storia che sei vergine, approfitta». Ginia non era più così contenta come prima e appena sveglia aveva pensato ai suoi ritratti rimasti in mezzo ai nudi di Amelia e a quel tremendo batticuore che aveva provato. Nutriva un filo di speranza di farsi regalare le sue facce, non tanto per averle, quanto perché non restassero esposte là in mezzo alla curiosità di chiunque. Non si capacitava che proprio Barbetta, quel vecchio papalotto grasso, avesse disegnato, cancellato, pasticciato le gambe, la schiena, il ventre, i capezzoli di Amelia. Non osava guardarla in faccia. Quegli occhi grigi e quel lapis l'avevano fissata, misurata e frugata, più sfacciati di uno specchio, e lei ferma o magari a fare le capriole e discorrere. «Non vi disturbo stamattina?» le chiese mentre infilavano il portone. «Senti», le fece Amelia, «volevi o non volevi vedermi posare? Un'altra volta starò attenta a non mettermi più con le figlie di famiglia». Nello studio tutti i vetri erano spalancati e le tende aperte, e mentre aspettavano Barbetta, sbucò dalla scala la vecchia serva per tenerle d'occhio. Ginia si chiedeva dove si sarebbe messa Amelia per posare, ma Amelia discuteva già con la vecchia e le fece chiudere i vetri perché l'aria del mattino rinfrescava la stanza. La donna non parlava, ma borbottava e aveva una faccia così muffita e pelosa che Amelia le rideva sotto il naso. Venne finalmente Barbetta, infilandosi il camicione, e cominciò a tempestare, e trasportarono il cavalletto in fondo allo studio e comparve la tavolozza. C'era là in fondo un sofà letto e chiusero tutte le tende tranne l'ultima in modo che la luce pioveva tutta su quell'angolo. Ginia nel trambusto si sentiva di troppo e le pareva che anche la vecchia la guardasse per traverso. Quando la vecchia se ne andò, Amelia si stava spogliando vicino al sofà e Ginia si mise a guardare la grossa mano di Barbetta che, tenendo un carboncino leggero tra le dita, anneriva sul cavalletto il fondo di una carta biancastra. Barbetta, senza guardarla, le disse di sedersi e si sentì la voce di Amelia. Ginia guardò dalla finestra sui tetti, come posasse un'altra volta, e pensò che era ben sciocca. Fece uno sforzo e si voltò. La prima idea fu che Amelia doveva aver freddo e che Barbetta la guardava appena e che l'incomodo vero era lei sola, venuta per curiosità. Amelia, bruna com'era, pareva sporca e faceva pena vederla. Se ne stava seduta sul sofà, con le braccia sulla spalliera di una seggiola e la faccia nascosta, e mostrava bene la gamba dall'anca al tallone e tutto il fianco e l'ascella. Dopo un po' Ginia s'annoiava. Guardava Barbetta cancellare e rifare, gli vedeva la fronte concentrata, scambiò un sorriso con Amelia, ma s'annoiava. Le tornò il batticuore quando Amelia si alzò la prima volta stirandosi e raccolse le mutandine cadute dal sofà, ma era un batticuore stupido che avrebbe provato lo stesso anche se fossero state sole. Il batticuore di accorgersi che tutte siamo fatte uguali e che chiunque avesse visto nuda Amelia era come vedesse lei, cominciò a non più star ferma. Dalla testa appoggiata sul braccio, Amelia le disse «Ciao Ginia». Bastò questo per farle piacere e calmarla. S'era accorta un momento prima che Amelia aveva le caviglie arrossate e pensò se anche lei, dovendosi spogliare, avrebbe avuto quei segni. «Io ho la pelle più giovane», disse. Poi chiese forte: «Ti ha mai fatta a colori?» Le rispose Barbetta: «I colori non si studiano. Entrano dalla finestra col sole. Non ci sono colori qua dentro». «Si capisce», disse Amelia. «È troppo avaro. Costan cari i colori». «Fai il piacere», gridò il vecchio. «È che il colore va rispettato e tu non sai neanche che cosa sia, perché tolto quel trucco non sai di niente. Ne ha di più questa biondina». Amelia alzò le spalle e non mosse la testa. Poi si sentì una sirena, chissà dove, di là dai tetti, e Ginia cominciò a passeggiare e ritrovò sulla finestra quei suoi ritratti, ma non osava chiederli. Sfogliandoli, rivide quelli di Amelia e piano piano li confrontava e si chiedeva se proprio Amelia aveva preso quelle pose che sembravano, qualcuna, di ginnastica. Possibile che un vecchio come Barbetta si divertisse ancora a copiare le ragazze e studiare com'erano fatte? Era anche lui ben preso, pensava. Uscirono dopo mezzogiorno e faceva piacere ritrovarsi in mezzo alla gente e camminare tutte vestite e vedere i bei colori della strada che non si capiva come, ma era vero che venivano dal sole se di notte non c'erano. Anche il nervoso di Amelia era passato e le pagò l'aperitivo e di pittori non parlò più. Ginia ci pensò un pezzo, sola sul suo sofà, quel pomeriggio e altri ancora. Rivedeva nel buio il ventre nero di Amelia e quella faccia indifferente e le mammelle che pendevano. Non c'era forse di più da dipingere in una donna vestita? Se i pittori li volevano far nude, dovevano avere altri scopi, perché non copiavano uomini? Persino Amelia, svergognandosi in quel modo, diventava un'altra. Ginia quasi piangeva, ma con Amelia non diceva niente e solo le faceva piacere che adesso guadagnasse e trovandosi con lei venisse più volentieri al cinema. Poi Amelia si comprò delle calze e si pettinò meglio e Ginia tornò a camminarle insieme con vero piacere perché Amelia faceva figura e molti si voltavano a guardarle. Finì così l'estate e una sera Amelia disse: «Il tuo Barbetta va in campagna a cercare i suoi colori e a vendemmiare. Cominciava a seccarmi». Proprio quella sera Amelia aveva una borsetta nuova e Ginia disse: «Ti ha fatto il regalo di uscita?»
«Quello», disse Amelia, «fammi ridere, quello voleva che tornassi tu per non pagarti».
Allora litigarono perché Amelia non gliel'aveva mai detto e tanto dissero che si lasciarono offese. «Ha trovato un amante», pensò Ginia tornandosene sola, «ha trovato un amante che le fa dei regali». Decise di far la pace soltanto se Amelia veniva a pregarla. Di malavoglia, per non annoiarsi, Ginia provò a riprendere le vecchie compagnie. Dopotutto, l'estate Ventura avrebbe avuto 17 anni e le pareva ormai di saperla lunga come Amelia, tanto più non vedendola. In quelle sere già fresche, con Rosa, provò a fare l'Amelia. Le rise in faccia sovente e la condusse a passeggio discorrendo, le riparlò di Pino, ma in collina a ballare non osava portarla. Amelia aveva certo qualcuno e più nessuno la vedeva. «Finché una donna ha da vestirsi», pensava Ginia, «fa figura, bisogna stare attenti a non lasciarsi vedere nude». Ma non erano cose che si potesse parlarne con Rosa o con Clara né coi loro fratelli, che avrebbero subito pensato male o cercato di metterle le mani addosso, e Ginia questo non voleva perché aveva capito che al mondo c'è di meglio di un Ferruccio o di un Pino. Le sere che si trovava con loro ballavano e scherzavano, discorrevano anche, ma Ginia sapeva che era come l'allegria delle domeniche che si andava in barca, una cosa da ragazzi senza conseguenza,
un effetto del sole e del cantare, quando bastava vedere uno con l'asciugamano intorno ai fianchi a far la donna per mettersi a ridere. Invece adesso la domenica e le sere erano fatte di noia, perché da sola Ginia non sapeva più decidersi e si lasciava portare dalle altre. Dove si divertiva qualche volta era all'atelier, quando la signora la chiamava a puntare gli spilli sull'abito di una cliente. C'era da ridere a sentire certe storie che qualche cliente scema raccontava, ma ancora più divertente era quando la signora fingeva di crederci e se ne stava seria mentre gli specchi la riflettevano maliziosa. Una volta venne una bionda che, a sentirla, aveva l'automobile sotto, ma se fosse stato vero, pensava Ginia, sarebbe andata in una sartoria più di lusso. Era giovane e alta e senza fede, ma bella, parve a Ginia, bella e slanciata, anche quando restò in calzoncini, reggiseno e nient'altro. Quella sì, se avesse posato, avrebbe fatto un bel quadro, e forse era davvero una modella, perché passeggiava davanti agli specchi con lo stesso portamento di Amelia. Giorni dopo Ginia ne vide la fattura, ma era al semplice cognome e non seppe di più. Per lei la bionda restò una modella. Una sera Ginia si lasciò invitare da un amico di Severino, che venne in casa a portarle una lampada, e l'indomani passò nel suo negozio. Era un giovanotto come Severino e non le dava soggezione, perché portava sempre la tuta e qualche anno prima la prendeva ancora per i polsi dicendo se voleva la scossa. Adesso la guardava sporgendo la lingua tra i denti. Ginia ci andò perché da quel negozio si vedeva il portone di Amelia, ma quel Massimo non immaginava certo perché lei si fermasse a chiacchierare e a ridere e ci tornasse il giorno dopo. Guardavano le lampade rosa e celesti e lei faceva la matta. Dalla vetrina si vedeva passar gente e Ginia gli chiese se era vero che Amelia girava vestita di bianco. «Chi lo sa?» disse Massimo. «Siete tante, voi ragazze. Lo saprà Severino».
«Oh, perché Severino?»
«A Severino», disse Massimo, «piacciono le cavallone. È ben quella che va senza calze?»
«Te l'ha detto lui?» chiese Ginia.
«Sei sua sorella e non lo sai», rispose Massimo, ridendo. «Fatelo dire da Amelia. Non ti veniva sempre in casa?»
A questo Ginia non aveva mai pensato. L'idea che a Severino fosse piaciuta Amelia, che se lo fossero detto e magari si vedessero, le guastò la giornata. Se questo era vero, tutta l'amicizia di Amelia era stata una finta. «Sono proprio una bambina», pensava Ginia, e per tenersi dalla rabbia si ricordò che vederla nuda le aveva fatto ribrezzo. «Ma sarà vero», pensava. Severino innamorato di qualcuna non riusciva a immaginarselo, e anzi era certa che se lui l'avesse vista quella volta posare, povera Amelia, non gli sarebbe più piaciuta. O forse sì. «Ma perché siamo nude?» pensò disperata. Verso sera era già più tranquilla e convinta che Massimo aveva detto per dire. Mentre mangiava con Severino, gli guardava le mani e le unghie rotte e capiva che Amelia era abituata a tutt'altro. Poi rimase sola alla luce smorzata e pensava alle belle sere di agosto che Amelia veniva a prenderla, quando sentì dietro la porta la sua voce.
«Venivo a trovarti», disse Amelia. Ginia non rispose subito. «Sei sempre arrabbiata», disse Amelia. «Lascia correre. Non c'è tuo fratello? È uscito adesso». Amelia aveva il vecchio vestito, ma una bella pettinatura coi coralli. Andò a sedersi sul sofà e le chiese subito se usciva. Parlava con la voce di un tempo, ma più bassa, come fosse raffreddata. «Cerchi me o Severino?» disse Ginia. «Oh, questa gente, lasciala stare, voglio soltanto divagarmi, se vieni anche tu». Allora Ginia si cambiò le calze e corsero giù per le scale, e Amelia si lasciò raccontare cos'era successo nel mese. «E tu cosa hai fatto?» diceva Ginia.
«Cosa vuoi che abbia fatto?» diceva Amelia, ricominciando a ridere. «Niente ho fatto. Stasera ho detto, andiamo a vedere se Ginia pensa ancora a Barbetta». Altro non si poteva cavarle, ma Ginia era contenta. «Andiamo a bere un bicchierino?» disse. Mentre bevevano, Amelia le chiese perché non era mai venuta a trovarla. «Non sapevo dove eri. Figurati, al caffè tutto il giorno. Non l'avevi mai detto». L'indomani Ginny andò a cercarla al caffè. Era un caffè nuovo sotto i portici e Ginny si guardò intorno per trovarci Amelia. Fu Amelia che la chiamò, forte, come fosse in casa sua. E Ginny le vide un bel soprabito grigio e il cappello con la veletta, che la faceva quasi irriconoscibile. Era seduta con le gambe accavallate e il pugno sotto il mento, come posasse. «Hai proprio voluto venire?» disse ridendo. «Non aspetti nessuno?» chiese Ginia. «Aspetto sempre», disse Amelia facendole posto accanto. «È il mio lavoro. Per potersi spogliare davanti a un pittore bisogna fare la coda». Amelia aveva sul tavolino un giornale e il pacchetto delle sigarette. Dunque qualcosa guadagnava. «È bello questo cappello, ma ti fa vecchia», disse Ginia guardandole gli occhi. «Lo sono vecchia», disse Amelia. «Non ti piace?» Amelia stava appoggiata allo specchio come fosse su un sofà. Guardava avanti, nello specchio di fronte, dove Ginia vedeva anche se stessa, ma più bassa. Parevano madre e figlia. «E stai qui sempre?» le chiese. «Vengono qui i pittori?» «Vengono quando han voglia. Oggi non se ne è visti».
Tommaso Ragno ha letto La bella estate di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.